ci godiamo particolarmente questo afflusso. Lui fluisce, e fluisce tramite di noi. Adesso all'inizio leggiamo alcuni versetti. Propongo di partire con Efesini 3, Efesini 3, 17. Efesini 3, 17 fino a 19. E lo leggono i fratelli di Karlsruhe. 3, 17, 19. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Amen. Amen. Affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Amen. Poi leggiamo Giovanni 17, 17 a 19. Se qualcun altro, Giovanni 17, 17 a 19. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Amen. Santificali nella verità. È meraviglioso, in questi giorni il Signore ci parla, ci rivela dei misteri. E mi è piaciuto come già ci mostra all'inizio ciò che Lui vuole fare con noi. È veramente una cosa grandiosa quello che il suo proponimento. E Lui desidera una testimonianza, vuole esprimersi tramite di noi. E ha già preparato tutto dentro di noi. Il Signore ha preparato ogni cosa. E il Signore stesso e il Padre vogliono portarci in questa unità con loro due, assieme. Nelle prime riunioni abbiamo visto che il Signore rivela la sua gloria, la rivela tramite la sua creazione, ma molto di più tramite il suo popolo. E più tardi, nel tempo del nuovo patto, Nuovo Testamento, veramente è afferrabile che Dio viene come uomo sulla terra e abbiamo visto la sua gloria. Abbiamo visto la sua gloria. E non finisce però qui, non è soltanto tramite un uomo. Lui dice, vedrete cose ancora più grandi. E poi dice in Giovanni 17, dove abbiamo già letto spesso, ho dato a loro la gloria affinché siano uno come tu in me e io in te. E che anche loro siano in noi, che siano uno come tu in me e io in te. Signore vuole che siamo uni con Lui, così, in questa gloria. E questa gloria già la possediamo. Si dice la proiezione, adesso è come in uno specchio, dice, se per caso scrive qualcosa alla lavagna poi si vede al contrario, però vabbè, è la tecnica. Lode al Signore per l'intero proponimento di Dio. Ci sono così tante cose che possiamo e dobbiamo vedere. No, dobbiamo vedere ciò che il Signore ha preparato per noi, lo dobbiamo riconoscere anche dove il Signore vuole coinvolgerci. Lui si è rivelato in carne. E questo Dio rivelato in carne è Cristo, da una certa parte che è espresso sulla terra, ma dall'altro lato Lui vuole esprimersi tramite, esprimere la sua gloria, farsi conoscere tramite gli uomini, noi. E Lui ci porta in questa unità con il Padre. Questo è un desiderio meraviglioso che Lui ha nel suo cuore. Tutto il capitolo di Giovanni, in Giovanni ci sono tante, vengono guariti tante persone, ci sono tante storie meravigliose che tanti possono capire. Ma qui c'è un discorso molto lungo del Signore verso i Suoi discepoli e Lui gli dà veramente una rivelazione, una cosa importante. Il capitolo 17, Lui prega per tutti quelli che gli sono stati dati dal Padre e affinché possano credere tramite questa parola, affinché tutti entrano in questa gloria, che afferrano quello che Lui desidera. E Lui non ha perso nessuno di loro, Lui li ha preservati, si è occupato affinché restassero con Lui. E adesso c'è soltanto questo piccolo gruppo che sono rimasti, sì, alcuni li hanno visto, ha visto le benedizioni, hanno visto i miracoli, però forse se ne sono andati quando è diventato un po' troppo difficile. Ma c'era qualcuno qui che è rimasto e ha investito tutto in questi discepoli che sono rimasti con Lui e che il Signore glieli ha dati con tutto il cuore. E Lui gli ha detto: Padre, voglio che loro sono con me, che sono dove sono io. E il Signore ci ha portato in questo. Come abbiamo visto, non è solamente un'attività del Signore, come che Lui ha preparato tutto, ma anche noi dobbiamo fare qualcosa. Noi dobbiamo prendere una decisione di cuore, ferma, una decisione ferma. Sì, Lui è come la creazione, Lui ha creato tutto, Lui ha creato dei credenti, l'uomo, però per aver parte a Dio dobbiamo deciderci, così come Adamo ed Eva si sono dovuti decidere per Dio. Proprio in questo momento, quando c'è stata un'altra offerta, si sarebbero potuti decidere per Dio e sì, ci saremmo aspettati questo. E la stessa cosa oggi. Tutto ciò il Signore ci ha dato, non è che cosa dobbiamo fare per operare le opere di Dio. È quello che volevano sapere. Ma Lui dice, dobbiamo credere nella fede, dobbiamo veramente ricevere e deciderci per il Signore. Tutti quelli che l'hanno ricevuto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, coloro che credono nel suo nome, che si ravvedono. Sì, dobbiamo prendere una decisione di cuore. Ognuno di noi, quasi tutti, l'hanno fatto e chi non l'ha ancora fatto lo può fare adesso. Lo puoi fare anche in questo momento, Signore Gesù, voglio appartenerti completamente, ti voglio seguire, sono un figlio di Dio e io voglio consacrarmi per tutto ciò che tu hai previsto per me affinché la mia vita ha una meta e un senso e poi alla fine viene espressa anche questa gloria, questo è il desiderio di Dio. Questa mattina abbiamo visto in modo meraviglioso che è un mistero, ancora un mistero, il mistero dell'unità. Questa unità non è un'unità umana. Perciò non si tratta che noi abbiamo la giusta dottrina e riconosciamo la fede così in un certo modo e facciamo tutto in modo giusto. No, non è questo. Ma che siamo nell'unità col Figlio e il Padre. E questa unità è che riconosciamo questo mistero. E il Signore ci aiuta e opera affinché raggiungiamo questo scopo. Il Signore dice anche ai discepoli, aspettate, non subito, non fate subito, cosa dobbiamo fare? Non aspettate, finché arriva lo Spirito. E poi lo Spirito vi guiderà, vi riempirà. Signore Gesù. E dobbiamo avere anche questo atteggiamento, aspettare il Signore, aprirci per il Signore, come ha fatto Maria, come è stato detto stamattina. Era ai piedi di Gesù e ha scelto la parte migliore. Che cosa vogliamo scegliere? Fare tante cose per il Signore? C'è tanto da fare? Signore, sì, preghiamo, manda dei lavoratori nella tua raccolta, ma i lavoratori prima devono ascoltare il Signore, devono fidarsi del Signore e poi ricevere così tanto una cosa che nessuno ti può più togliere. Sì, tante persone fanno qualcosa e poi hanno l'onore, ma non è questo che intendiamo. Non abbiamo bisogno di questo, ma abbiamo bisogno più del Signore, di essere in questa unità. E questa unità è rappresentata in modo così bella dalla vite. L'abbiamo trattato anche nelle ultime settimane. Il venerdì trattiamo l'Evangelo di Giovanni. E la vite è una pianta così povera. Se non avesse se non producesse la vita, forse non la vite, non la guarderemmo neppure. Immaginatevi se qui non crescessero i tralci, questa vite non servirebbe a nulla, forse per bruciarla e fare la griglia. Però ha una funzione veramente esatta, perché manda la vita tramite e va dentro nei tralci. E così è la stessa cosa con noi, con il Signore. Siamo uno col Signore, non solo singolarmente, ma insieme siamo questi tralci. Che cos'è la Chiesa? Cristo è la Chiesa? Cristo è la Chiesa e la vite, e noi siamo i tralci. Quando ci riuniamo, non siamo dei membri singoli, non siamo uomini che sono seduti qui e credono al Signore, ma siamo dei tralci legati alla vite. La vite si vede che è come un tubo, in pratica, dove scorre questa vita, e qua scorre lo Spirito. Tutti i giorni deve scorrere, e tutti questi problemi che sono davanti a te, questa vita porta questi problemi sotto la giusta luce, e questo ci sana, ci guarisce e ci rende felici quando lo Spirito fluisce e rallegra anche altre persone, dà la speranza ad altre persone, perché se tu cammini qua e là sempre così triste, le persone si chiederanno: ma questa signora... Oh, è molto seria, sì, anche buona, e si comporta in modo buono. Ma se tu sei gentile e vai dai Signori e racconti del Signore, hai ricevuto qualcosa la mattina dal Signore, anche se hai un breve tempo col Signore, hai ricevuto qualcosa e sei rinfrescato nello Spirito. Quando incontri le persone, hai qualcosa da dare. Non aspettare che qualcuno ti consoli, puoi anche consolare. Così il Signore vuole fluire tramite di noi. E tutto questo è la meta. Il padrone, il vignaiuolo, non è che lo fa solamente così, ma perché ha una meta, perché poi produce il vino, ha un prodotto. E così lavora per questo il padre. Lui è un economo. Ha una grande impresa e produce qualcosa, e sono questi frutti, i frutti dello spirito della vita. Amen. E noi ci troviamo in mezzo a questa produzione, e però non è una impresa, è una vite, con la vita, è una simbiosi. Abbiamo detto però, questa è un'unità organica, è una pianta unica. come noi tutti siamo membri del corpo di Cristo, la stessa cosa. Cristo ha tante membra, così anche il Cristo ha tante membra. Non Cristo è nel cielo, io sono qui sulla terra, tu sei un membro del corpo di Cristo. Noi siamo collegati con la sua vita e la sua vita fluisce tramite di noi. Questo è importante. Possiamo vedere ancora tante cose, è un mistero. Il punto è la nostra santificazione per l'unità. Fratelli, santificazione, abbiamo avuto una conferenza riguardante la santificazione, è stato solo un fine settimana e ci siamo accorti che ne avremmo potuto parlare in modo infinito. La sua opera in noi, che Lui ci santifica, che Lui ci modifica e ne abbiamo bisogno. Perché ne abbiamo bisogno? Perché Dio è santo. Dio è santo. Non gli possiamo portare qualsiasi cosa e non possiamo rimanere come siamo. Possiamo andare a Lui come siamo, questo sì, ma nella sua presenza. Preparati, Lui ti vuole cambiare, Lui ti sta santificando, Lui non ti lascia come sei. Puoi venire e devi venire in modo sincero come sei, non facciamo uno show, un teatro, no. Vedete come siamo... Sì, qui dietro di me potrei mettere tante piante, tutte decorazioni, no. Noi vogliamo soltanto la cosa centrale, il Signore... Sta operando qualcosa di meraviglioso in noi. Perché? Perché Lui è santo. Allora anche noi dobbiamo essere santi. In 1 Tessalonicesi 4:3, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Anche nella conferenza d'inverno ne abbiamo parlato. La volontà di Dio, che vi santifichiate. Poi dice che vi asteniate dalla fornicazione. Tu pensi santificazione, oh, è una cosa così elevata. Ma poi dice subito che vi asteniate dalla fornicazione, ed è importante che l'abbia scritto qui. Se tu guardi nel mondo, vedi fornicazione ovunque. Perciò è importante, soprattutto per i nostri giovani, che abbiamo un limite molto chiaro, una separazione. La prima barriera, la più importante, è che ci asteniamo dalla fornicazione. Questo è già è tanto se facciamo questo, che asteniamo la fornicazione. Questa è la vita carnale. Le persone fanno semplicemente ciò che gli piace, che vogliono. Ma noi siamo diversi perché il Signore è santo e questa è la volontà di Dio, la nostra santificazione. Lui è santo, tu vai da Lui, ti accorgi, sono un peccatore, cosa facciamo? Ma abbiamo questa speranza meravigliosa che Lui ci santifica. Lui è il santo e noi siamo coloro che vengono santificati. Pensate a Giuseppe in Egitto. In una terra straniera, come noi tutti siamo in una terra straniera come con i nemici. Abbiamo il lavoro, abbiamo i vicini, abbiamo conoscenti, abbiamo parenti, ma c'è un limite. C'è questa signora Potifà e gli dice vieni con me a letto. E ha detto no, io qui non faccio più, no, non voglio. Anche se dico di no, che devo soffrire, come Mosè ha detto che ha portato questa sofferenza e la vergogna del popolo di Israele, ma ha preferito questo piuttosto che godere le bellezze e le ricchezze dell'Egitto. Giovani, dovete essere fermi contro questa nella tua classe, a scuola, all'università. E tanti sono contenti quando se ne vanno dai genitori, che partono dai genitori, ma cosa fanno quando i genitori non sono più lì e guardano e controllano. Se ne vanno la sera e vanno da un locale all'altro. Abbiamo questa barriera e questa è la volontà di Dio, la nostra santificazione. E questa è la cosa, è la prima cosa. Il Signore dice è una generazione adultera. Sì, tutte le persone intorno a noi peccano e fanno adulterio. È una cosa normale. Tu pensi, ah sì, guardo questo film e pensi che non è niente di male e poi c'è sempre, in ogni film c'è una scena di adulterio. La stessa cosa, come le persone parlano l'uno con l'altro. Abbiamo bisogno veramente di una barriera, di un limite, di un... Il Signore ci ha tolti da questo mondo. Non siamo di questo mondo. Non siamo nati. E questa non è una macchia, una mancanza. È un diritto, un privilegio. Possiamo essere anche felici e orgogliosi. Noi siamo dei figli di Dio. Non facciamo quello che fanno gli altri. Noi siamo santificati. Lui si è scelto un popolo. E Giovanni 2, perché è così importante l'unità? Per l'edificazione della casa di Dio, perché la casa, il tempio di Dio, è santo. Efesini 2, 21 mi sembra, sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme. Chi è l'edificio intero? Siamo noi tutti, tu, io. Ben collegato insieme, si va innalzando. Non è che in una notte sei santificato completamente. Come posizione, sì, lui ti ha santificato, lui ti ha scelto dal mondo, ti ha chiamato, hai ricevuto il Signore e quindi sei santificato, sei diverso dal mondo. Ma adesso il Signore compie questa opera di santificazione in tutto il nostro essere, mentre noi lo conosciamo e viviamo nella sua unità, allora ci trasforma. Quale edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. E qui ci troviamo, viene innalzato, viene edificato e alla fine c'è un tempio santo, sarà visibile sempre di più.
Amen.
E voglio sottolinearlo ancora di più, che questa santificazione è per noi elementare, in modo importantissima. Abbiamo sentito della santificazione, sì. Romani 12, 1 e 2. E lui ci riprende. Ci esorta Paolo e lo prendiamo in modo volenterosi. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Amen. Consacriamo i nostri corpi con un sacrificio vivente. Non conformatevi a questo mondo, anche questo appartiene a questa frase, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché non puoi farlo con una mente vecchia, caduta, che non è rinnovata, che forse sì, si è memorizzata un paio di versetti. o ha studiato, ha imparato delle dichiarazioni della fede, ma se non siamo rinnovati nella mente, allora non possiamo riconoscere veramente Dio. Il Signore veramente ci deve separare e santificare e rinnovare la nostra mente. E questa mente non terminerà mai. Se io smetto oggi questo momento di rinnovamento, non soltanto mi fermerò, ma cadrò indietro e diventerò straniero per la vita di Dio. Dobbiamo rimanere in questo processo. La vite approvvigiona i tralci con la vite. Davanti al mio garage c'è una vite che cresce e poi vedo una pozzanghera per terra e tutti gli anni la stessa cosa. Dove io taglio in inverno, voto, e quando viene la primavera, in pratica gocciola la linfa che c'è dentro nella vite. Nella vite scorre sempre questa vita. Amen. Noi possiamo conoscere questo santo in noi che è Cristo. Per questo Paolo prega non solo per una unità esteriore, ma prega dopo averci mostrato così tanto del pieno di tutto il proponimento di Dio. Lui ha rivelato le potenze e tutto tramite la Chiesa. E poi lui dice nella preghiera: non possiamo fare nulla con il nostro essere. Io devo inginocchiarmi davanti al Padre e chiedergli: Signore, dacci della ricchezza per essere rinforzati nell'uomo interiore, che Cristo faccia abitazione in noi tramite la fede, affinché veniamo fondati nell'amore. Sì, possiamo dire: Signore, riempici nello spirito affinché siamo edificati. No, non è sufficiente, anche se l'edificazione avviene nello spirito, ma e che il Signore abiti nel vostro cuore, che faccia abitazione nei vostri cuori. Lui abita, e lo abbiamo visto nell'Evangelo di Giovanni, che è così dettagliato. Lui abita, è un'abitazione reciproca. E siamo anche radicati e fondati nell'amore. Nell'amore, non solo nello spirito, ma anche nell'amore. Quando si tratta dell'edificazione è necessario. E siamo fondati e radicati nell'amore affinché possiamo abbracciare con tutti i santi queste ricchezze, perché questa ricchezza lo possiamo abbracciare solamente assieme, perciò abbiamo bisogno di questa santificazione. Se non veniamo santificati, se il Signore non ci cambia, allora non possiamo abbracciare assieme questa ricchezza, perché ci sono cose che ci dividono, ci saranno delle opinioni che ci dividono, o delle preferenze. Ma abbiamo bisogno di questo Cristo con il quale siamo uno, che conosciamo, secondo l'uomo interiore, conoscerlo, vivere con Lui. Questo edifica la Chiesa. Non è soltanto perché spiritualmente posso crescere, ma per la crescita della Chiesa. Se noi tutti non cresciamo, allora la Chiesa non cresce. Ma se tutti cresciamo, cresce la Chiesa. E abbiamo questa visione che dobbiamo afferrare con tutti i santi. Perciò abbiamo avuto anche questa conferenza dove ci sono tutti questi nomi. Vediamo questi nomi al video. E poi se accendiamo la camera, vediamo tante facce. E così sappiamo, non siamo da soli. Abbiamo bisogno della comunione. Perciò in questo periodo dobbiamo proprio, e c'è un periodo un po' difficile, dobbiamo socialmente, dobbiamo evitarci, dobbiamo stare lontani. e ci sono persone già che hanno problemi con avere contatti con le persone e abbiamo veramente e sappiamo che non stanno bene, soprattutto adesso. Abbiamo bisogno di riunirci, abbiamo bisogno di questa ricchezza in unità. Il Signore ci santifica, continua a santificarci e utilizza anche questo periodo. C'era anche Giovanni che era a Patmos, in esilio. Noi non siamo in esilio, ma siamo in quarantena. Però anche Giovanni ha guadagnato tanto di Cristo e ha visto così tanto. Quando leggiamo Apocalisse o le lettere, o Giovanni, era un tempo ricco, nonostante le difficoltà esteriori. Amen. Cristo, conoscere Cristo, questo ci permette anche di afferrarlo con tutti i santi, a che fare con la fede e con l'amore, fede e amore. C'è in Filemone 5, c'è questo versetto dove il fratello Paolo scrive, sì, non capitolo, è versetto, perché c'è solo un capitolo, scusate. Perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Perché sento parlare dell'amore e della fede, e Paolo gioisce quando ha dei fratelli così, e anch'io sono così felice quando sento dei fratelli che hanno un tale fede, un tale amore verso i fratelli. È una gioia. Non solo che sono riempiti nello spirito, pieni di spirito, ma tramite questa pienezza viene anche la fede e l'amore. È uno sviluppo dello spirito, che l'amore. Adesso. Fede e amore appartengono assieme, abbiamo bisogno di entrambe. Perché abbiamo bisogno di amore, fratelli? Forse. Ancora un versetto, Efesini 4, 32. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Perciò hai bisogno di questo Cristo, hai bisogno di essere uno con il Signore, perché e nella nostra natura non abbiamo questa disposizione sempre di perdonare, però è necessario, è decisivo nella vita della Chiesa. Non puoi amare i fratelli così come il Signore li ama se tu non rimani in questa comunione. Cristo in noi, la speranza della gloria, se non conosciamo questo mistero e lo viviamo, allora anche questo amore non sarà la nostra esperienza, anche nonostante sia versata nei nostri cuori, ma nonostante ciò abbiamo problemi. Con il fratello non posso essere uno, o quella sorella e l'altra sorella non si sopportano tra di loro e si siedono uno di qua, uno di là. Oppure abbiamo delle. Io sono così spirituale e non posso perdonare il mio fratello che lo conosco già da una decina di anni per pregiudizi o preconcetti. Ho detto al Signore, voglio poter perdonare sempre a tutti i fratelli che sono nella Chiesa. E questo è una legge del Signore, senza ciò non possiamo proseguire. Il Signore dice, se voi non potete perdonare quelli che a quelli che vi devono qualcosa, anche il Padre non vi perdonerà se non perdonate. Il Signore perdona, il suo carattere, Lui perdona in modo volentieri. Se lui vede che noi riconosciamo la nostra colpa, gli dico, Padre, mi dispiace, ho peccato, non era bello quello che ho fatto. e Signore, mi perdona. Se non fosse così, non potrei essere qui davanti a voi. Senza il perdono, dove mi troverei? Dove ci troveremmo? Potremmo solo aspettare che venga il giudizio. E tu sei nella Chiesa e pensi di poter giudicare sugli altri fratelli? Fratelli, dobbiamo amare i fratelli, perdonarci a vicenda, incontrarci, siate benevoli e perdonandovi gli uni gli altri. Senza l'amore non c'è l'unità. L'amore di Dio è il vincolo che ci tiene assieme, come è scritto in Efesini 2. Forse possiamo leggere ancora un versetto. In Giovanni 15 vediamo quello che il Signore dice ai Suoi discepoli, parla della vite e dei tralci. Certo, Lui è il vignaiuolo, loro sono i tralci, portano frutto, i tralci vengono potati, ma Lui improvvisamente dice rimanete nel mio amore. Perché parla adesso di amore? È perché la vite, i tralci non vivono da soli, sono collegati con altri fratelli. Perciò abbiamo bisogno dell'amore. Questa è la nuova legge. È il vecchio, è il nuovo, è quello che è la legge di adesso, che ci amiamo gli uni gli altri, il comandamento. Senza amore non c'è l'unità. E crediamo, abbiamo la fede, abbiamo l'amore. E crediamo anche per i fratelli. Non abbandoniamo nessuno. Se uno già sta, come si può dire, come se una candela si sta spegnendo, non è che ci mettiamo lì ancora l'acqua e la spegniamo del tutto, no. Oppure diciamo, sempre questo problema, sempre lo stesso problema. No, il Signore non è venuto per spegnere, per rompere la canna rotta, ma Lui vuole raddrizzare. Per poter accendere un fuoco, così è il Signore, Lui è così. Perciò crediamo tra di noi, agli altri. Filippesi 1, versetto 6, Paolo. Io ho questa fiducia, dice. E in tedesco c'è scritto, sono convinto. E veramente lui credeva, io ho questa fiducia. Che la fede è la realtà di quello che non si vede, qualcosa che forse non puoi vedere subito. Paolo vede i fratelli in Filippi e dice, chi ha iniziato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Sono così, la stessa cosa voglio fare anch'io. Non voglio guardare le cose esteriori, voglio vedere Cristo nei fratelli. E fondato su di quello abbiamo soltanto speranza, una piena speranza. Tutti i fratelli, ogni singolo fratello o sorella abbiamo questa speranza. Voglio prendere anch'io questa piena fiducia come Paolo, voglio diventare come lui, che anche lui ha questa fiducia per i fratelli. Dobbiamo amare i fratelli e questo amore non è una cosa qualsiasi, ma è la punta dello sviluppo spirituale, il culmine. Secondo Pietro 1, dal versetto 3. Potete leggere anche a casa, poi adesso devo terminare. solo questo? La sua potenza divina ci ha donato tutto. È come, non so come si dice, la genetica che è dentro in un seme. Per esempio, tu hai il seme e in questo seme c'è tutto, per esempio adesso c'è un'informazione genetica in pratica. E se tu prendi il seme della zucca, l'ho piantata e adesso è venuta la piantina. Ci sono già le foglie e tra un po' quando farà più caldo la potrò piantare fuori. E il Signore sa che questo seme che è in noi porta frutto e noi dobbiamo soltanto stare attenti che cresca e lo vediamo in Secondo Pietro 1. Ci vengono, il Signore ci ha regalato tutto ciò che appartiene alla il 4 è tutto contenuto in questa vita, perciò siate diligenti. Dobbiamo essere pazienti, non possiamo tirare per allungare la pianta che cresce più in fretta, no, però puoi bagnare, innaffiare e che sia in un luogo dove c'è il sole, che possa crescere. E stai attento anche che non ci sono delle gelate. E questo dobbiamo sviluppare quello che abbiamo ricevuto dal Signore. Con la fede inizia con le virtù. Se, che cosa riconosciamo? Il Signore. Lo impariamo a conoscere sempre di più le sue virtù. E queste virtù crescono in noi. Non è qua? Qua. Alla conoscenza. È il fine 5. Alla virtù la conoscenza e alla conoscenza la controllo e qualcuno c'ha così tanta conoscenza che alla fine non si controllano più e desiderano essere qualcosa di grandissimo, ma noi vogliamo essere solo un membro nella Chiesa, vogliamo essere un tralcio e all'autocontrollo la pazienza e alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Spero che non sono stato troppo lungo. Adesso c'è un altro fratello che continua il messaggio. Vado al Signore per l'amore, per l'unità nella Chiesa. Per iniziare desiderei leggere un po' di versetti. Efesini 2, 18. Efesini 2, 18, 22. Fino a 22. Perché per mezzo di Lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito.
Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edifico intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito.
Amen. Veniamo edificati come un edificio spirituale. Si tratta qui dello Spirito. Lo Spirito fa la differenza, lo Spirito dell'amore. E lo Spirito vuole esprimersi. È la meta di questo Spirito che veniamo edificati, non semplicemente crescere in qualche modo, ma edificarci per essere un'abitazione per Dio nello Spirito. Questa abitazione non è umana o dell'anima. Certo, queste abitazioni vengono rappresentate dagli uomini, ma non sono, sono abitazioni umane, sono spirituali. Dio fa una differenza molto chiara tra l'anima e lo spirito. Per noi alcune volte non è così chiaro. Sì, non lo vediamo così chiaro come Dio. Quando Gesù stesso si è rivelato a Pietro e ha visto la Chiesa, era una rivelazione così grande che Pietro ha visto, ma Gesù poi gli ha detto, che gli ha rivelato che doveva essere crocifisso, che poi sarebbe risorto. E cosa dice Pietro? No, Signore, non ti avvengerà mai. Che cosa pensate che Gesù abbia detto? Certo, lo sappiamo. Ah sì, ok, allora ci penso. No, gli dice no, vai via da me, Satana. Se tu rifletti quello che è umano, ma non quello che è divino. Questo è un punto molto importante. Vedere quello che è divino e quello che è umano. Abbiamo bisogno di questa sicurezza, di questa rivelazione per vedere questa differenza. Nessuno di noi intende di fare qualcosa cattivo, come Pietro, in questo non aveva uno scopo cattivo, per lui pensava di dire una cosa buona. Però è veramente importante che questo spirito in noi ha un'altra opinione di noi stessi. Ma questo spirito vuole operare, vuole crescere in noi. E come abbiamo letto adesso nel versetto, abbiamo accesso, nel 18, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Lui ci porta a Dio, ci fa vedere nella comunione con Dio qual è l'opinione di Dio e possiamo conoscere veramente anche Dio. Ed è importante conoscere Dio nello spirito per avere questo accesso al Padre in un medesimo spirito. Ciascun cristiano che è rinato ha questo spirito, l'ha ricevuto. E questo è avvenuto perché abbiamo ricevuto il Signore, come dice il versetto, tutti coloro che l'hanno voluto ricevere e a Lui ha dato, hanno ricevuto il Signore, sono diventati figli di Dio e hanno ricevuto lo Spirito. Non è una cosa che abbiamo guadagnato, che abbiamo raggiunto. Ma il Signore ci ha già dato questo spirito affinché lo conosciamo. E anche questo versetto 19, meraviglioso. Non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Questo significa nella vita di chiesa e anche in questa conferenza non ci sono ospiti. Forse ci sono dei fratelli che per la prima volta sono in una riunione, però ti dico, se tu sei rinato, se sei un cristiano e hai ricevuto lo Spirito, se credi nel Signore non sei un ospite. Tu che sei rinato appartieni all'economia di Dio ed è meraviglioso che noi apparteniamo a questa economia. Non è che devi essere un membro oppure devi fare un test per entrare, ma è soltanto perché tu credi in Gesù. Allora abbiamo creduto in Lui, allora appartieni ai santi, appartieni all'economia di Dio. È meraviglioso. Non ci sono altre limitazioni o dei presupposti. È indifferente in quale nazione ci troviamo. Veniamo da tante parti dell'Europa, qui questa sera ci riuniamo, ma noi apparteniamo tutti assieme tramite lo Spirito in questa economia di Dio. E non l'abbiamo ancora letto, qualche versetto prima in 14. Lui infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbandonato il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. Amen. Per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Lui ha fatto abolito questo muro di separazione, l'ha abbattuto. Lui ha creato una base dove, sulla quale noi ci possiamo riunire e siamo uno, e dove viene abbattuto tutto ciò, quello che ci divide, perché noi spesso siamo molto veloci a costruire dei muri. Abbiamo delle differenze, facciamo alla svelta. Ah, tu sei quello e così. Non è proprio così come mi piacerebbe. In principio avviene in modo veloce a vedere e anche a sottolineare queste differenze. Sì, forse siamo anche cresciuti così, e siamo stati un po'... È la nostra cultura che guardiamo queste differenze. Nella nostra casa, anche nella nostra famiglia, vediamo, ah, quello è così, e nella vita normale forse è normale, ma il Signore non vuole queste differenze, Lui vuole l'unità tra di noi. Perciò ci ha creati come un nuovo uomo e ha abbattuto le mura. E noi non dobbiamo edificare altri, di nuovo dei muri, dobbiamo stare attenti. E la chiave per questo, il segreto, è il nostro spirito. Devo conoscere ancora di più questo spirito e vedere com'è lo spirito in me, come reagisce lo spirito, come è stato detto questa mattina. Non dobbiamo cercare di entrare in Cristo perché siamo già in Lui. Noi rimaniamo in Lui. Siamo e rimaniamo in Lui, allora siamo nello Spirito. E se siamo nello Spirito, siamo uno. E dall'altro parte, se non siamo nello Spirito, certo, può darsi. Siamo naturali, siamo carnali in certe cose, come vediamo anche con Pietro. Forse sono religioso, voglio vedere le cose esattamente, ma in un modo secondo la legge, allora è molto difficile rispettare e mantenere l'unità. L'unità si mantiene soltanto tramite lo spirito. Lasciatemi dire, andare brevemente nel Vecchio Testamento, dove c'è il popolo di Israele, che era uno, e avevano il re Salomone, e dovevano terminare il suo, quello che lo l'avrebbe pre, che sarebbe venuto, diventato re dopo di lui, e sarebbe stato suo figlio, il successore. Però c'è stata una divisione nel popolo. Poi ha pensato, se il popolo di Dio, come ha detto anche Dio e l'ha anche previsto, come l'ha formulato esattamente nella sua parola in Mosè, se si riuniscono durante le loro feste e per fare le offerte, allora è in primo re 12, 25, così il cuore di questo popolo si volgerà al re Rehabiam. E lui ha visto, allora il potere che ho ricevuto adesso mi verrà preso. Allora che cosa ha fatto? Ha creato degli altri luoghi di adorazione in Israele, uno in Dan e uno in Betel, uno in Gerusalemme. È troppo per voi andare sempre a Gerusalemme, lo facciamo in modo più semplice. E sembrava che lui volesse aiutare il popolo, ma voleva impedire che il popolo se ne andasse a Gerusalemme. E se leggiamo la storia ha anche creato un vitello d'oro. Ma il popolo l'ha accettato, l'hanno praticato anche. E c'è stata questa divisione nel popolo di Dio, è diventata sempre più grande, e poi c'è stato un regno del nord e un regno del sud, e la forza che avevano principalmente quando erano uno non c'era più, e sono venuti molti nemici e ci sono stati tanti problemi. Potete leggere questa storia. I re qui hanno avuto tanti problemi, e questo ci mostra che Dio non desidera che il popolo si divida, ma lui desidera che il popolo si unisce. Nel Vecchio Testamento questo, e poi nel Nuovo Testamento, nella lettera dei Corinzi, c'erano dei fratelli che si sono incontrati in modo diverso, e Paolo gli ha chiesto: ma come Cristo è diviso? Questi si trovano qua, questi qua, cosa succede? E oggi purtroppo anche si è sviluppato, ha continuato a svilupparsi questa cosa. Ci sono tanti gruppi nel cristianesimo e il padre non si rallegra. Il padre è molto più semplice. In un luogo voglio avere una chiesa, non gruppi, ma tutti assieme. Alcuni interpretano questa scelta enorme come un mazzo di fiori di tante specie, ma non è quello che vuole Dio, quello che compiace il Padre, perché il Padre vuole l'unità, vuole riunire il suo popolo in unità.
Per quello lui ha bisogno, come avevo sentito anche prima, lo spirito, ma anche la nostra santità, la nostra santificazione. Noi ci dobbiamo trasformare nella sua immagine. E in Pietro, in 1 Pietro 1,16 c'è anche scritto: voi dovete essere santi perché io sono santo. E ciò che Pietro dice lì è un citato del Vecchio Testamento. E leggiamo ancora un paio di versetti. In Levitico, non tutti i versetti ci sono. Levitico 19, versetti 2, 4 e 10. Parla a tutta la comunità dei figli di Israele e di loro: siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. 10. Nella tua vigna non coniglierai i grappoli rimasti, né raccoglierai gli argini caduti. Ti lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore vostro Dio. E ancora il versetto 18: non ti vendicherai e non separerai, serberai ancora contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Devi amare il tuo prossimo come te stesso, perché io sono il Signore. Vuole dire che il Signore in questo capitolo fa vedere cosa significa di essere santo. Ma cosa significa esattamente di essere santo? Di seguire tutte le leggi che ci sono scritti in questi versetti meravigliosi, dove c'è scritto cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, ma se guardiamo un po' più precisamente, questi versetti mostrano che la santità è una natura, la santità è la persona di Dio. La santità non si tratta cosa devo fare, cosa non posso fare, ma è una natura di Dio che viene espressa, e questo ci mostrano questi versetti. E il problema è con noi che questa santificazione va contro il nostro vecchio uomo, contro il nostro uomo caduto, perché noi non siamo naturalmente come questa natura di Dio, questa natura santa. Allora, come possiamo ottenere questa santità? Allora ritorniamo a Giovanni 17, dove c'è scritto in versetto 19: per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità. E anche in capitolo 8, versetto 9, c'è scritto, dice Dio, faccio tutto ciò che
piace al Padre.
Allora significa santità, o il mistero della santità è in Gesù, è nascosto in Gesù. Questo mistero è nascosto in Gesù Cristo, e noi dobbiamo abbiamo proprio bisogno di questa santità, perché è la base è fondamentale, e abbiamo bisogno dello Spirito, e finalmente questa santità la otteniamo se tocchiamo il Signore. Dobbiamo avere comunione con il Signore, e se tocchiamo il Signore nel nostro spirito, tramite il nostro spirito. C'è anche scritto santificali nella verità. Allora possiamo vedere anche questa santità come una verità del Signore, che dobbiamo toccare questa verità del Signore per ottenere questa santificazione. E come possiamo toccare il Signore? Anche nelle prime riunioni avevamo la comunione, che dobbiamo avere la comunione personale con il Signore, che mangiamo, leggiamo la sua parola, e possiamo andare anche insieme nella riunione con tutti i fratelli davanti al Signore, e dobbiamo toccare il Signore, e allora Lui abita in noi. Sì. Noi stiamo nel Signore e Lui sta in noi, abita nel nostro cuore, e possiamo ottenere questa santificazione. E questa santificazione ha anche da fare con la purificazione. Secondo Corinzi 7, versetto 1, vorrei ancora leggere. Secondo Corinzi 7, versetto 1. Poiché abbiamo queste promesse, carissime, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Noi ci purifichiamo di tutta questa contaminazione di carne. Amen. Compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio, dobbiamo essere completati, e abbiamo bisogno di questa purificazione. È molto importante, perché si trattano delle cose che non fanno parte di Dio. Dobbiamo essere purificati di queste cose. Voglio raccontare ancora una storia che è capitato due settimane fa. Ero nel mio giardino e stavo tagliando i miei cespugli, c'era un albero che non aveva un aspetto molto bene, allora stavo tagliando i rami e stavo tagliando, ma mi sono accorto aveva un aspetto un po' strano, e allora ho guardato esattamente che anche già per terra vedevi tutto, come si dice, l'albero era proprio
soffocato, sì, dalle erbacce,
ecco. Stava soffocando delle erbacce. Allora ho visto, devo togliere anche queste erbacce che stanno soffocando questa pianta. Allora la pianta può anche andare avanti a crescere. E mi ha fatto visto che anche nel nostro cuore dobbiamo togliere queste erbacce, dobbiamo purificarci, perché sennò come possiamo crescere o come il Signore può fare abitazione in noi? Anche come c'è scritto nel Nuovo Testamento, con
il seme è stato soffocato e non è più tutto crescere.
Allora ci sono queste impurità in noi che possono anche soffocare questa vita, questo crescere, perché non fanno parte dal Signore. Anche questa buona parola che il Signore ha dato nel nostro cuore può essere distrutta di queste cose. Per quello state attenti, Signore Gesù, voglio essere proprio attento a ciò che è nel mio cuore, ciò che cresce nel mio cuore. Perché non voglio che tutte le buone cose che hai già seminato nel mio cuore vengano distrutte. È buono di avere questo atteggiamento, questa sapevolezza anche quando siamo giovani, perché proprio in questo tempo, se sei giovane, devi stare attento, molto attento, perché lì ci sono delle decisioni per il resto della tua vita. Devi proprio dire: Signore, mi voglio dare per il tuo piano e voglio pregare per questa santificazione. Non è soltanto per i giovani, è assolutamente per tutti, per tutte le età è importante, perché posso sempre decidermi di nuovo per il Signore. È molto importante di avere o di fare questa decisione sempre di nuovo, deciderti per il Signore. In Tessalonicesi c'è scritto che il Signore ci purifica completamente. Amen. Noi determiniamo questa santificazione e perfezioniamo questa santificazione. Per quello è così molto importante di avere questo atteggiamento, o che questa santificazione è così importante. Certo, è molto importante di consacrarci per il Signore.
È una decisione libera.
Perché il Signore ha bisogno di questa decisione da noi, che ci può portare avanti, che ci può autorizzare, perché il Signore vuole mostrare qualcosa al mondo.
Amen.
Amen. Per quello è molto buono se diamo anche questa preghiera al Signore: Signore, santificami per questa unità, per il tuo piano, per te stesso. Voglio essere, sì, voglio esprimerti, Signore. Amen. Amen. Voglio ancora fare un riassunto veloce. Dobbiamo conoscere il Signore, abbiamo bisogno della fede, dell'amore per il Signore, per i santi. Anche questo frutto dello Spirito è molto importante, lo Spirito e la santificazione. Che tocchiamo il Signore e che ci facciamo purificare dal Signore. Lode al Signore.
Adesso potete dare voi testimonianza. Amen.
Amen.
Amen. Amen.